Radio Immagina.
Benvenuti e benvenute all'ascolto di Radio Immagina Live da Sara Guabello e siamo a una nuova puntata, la terza, di Latinoamericana in compagnia di Francesca D'Ulisse. Francesca, benvenuta.
Grazie Sara.
Allora, oggi parliamo di Nicaragua.
Benvenuti anche da parte mia alla terza puntata di Latinoamericana, la rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. Come ha anticipato Sara, oggi ci spostiamo in Centro America, in Nicaragua. Perché parliamo di Nicaragua? Ne parliamo perché la situazione interna continua a essere di grande preoccupazione in materia di Stato di diritto, democrazia e protezione dei diritti umani. È recente infatti la notizia che con una riforma approvata dall'Assemblea Nazionale, controllata dal suo partito, il Frente Sandinista per la Liberazione Nazionale, Daniel Ortega, padre padrone del Nicaragua, ha cancellato la libertà di cattedra, eliminando il contributo statale alle università considerate ribelli. È solo una di una serie di misure dell'esecutivo che evidenziano una stretta alle libertà e ai diritti nel paese centroamericano. Tutto questo avviene dopo che, 1. I leader politici dell'opposizione sono stati incarcerati o costretti all'esilio. 2. Dopo la condanna per cospirazione contro gli interessi nazionali per Dora Maria Tellez, leggenda della sinistra latinoamericana e che è in carcere ormai da più di un anno. 3. Dopo la morte in carcere del prigioniero politico Hugo Torres, sottoposto a torture fisiche e psicologiche. Tutto questo avviene dopo l'espulsione del nunzio apostolico e del capo missione della Croce Rossa Internazionale, dopo il varo della legge di controllo sulle ONG, pensate che ne sono state chiuse 267 dal 2018, e la recentissima repressione degli artisti. Tutto questo avviene dopo l'uscita dall'Organizzazione degli Stati Americani, accusata di essere un braccio dell'imperialismo statunitense. Come se non bastasse, e qui veramente siamo al paradosso, è stata dichiarata fuori legge l'Accademia Nicaraguense della Lingua. Lo scorso 12 marzo il Papa aveva considerato grave e ingiustificata l'espulsione del nunzio apostolico. L'aveva definita una decisione unilaterale che non rifletteva, a suo avviso, i sentimenti della popolazione nicaraguense, profondamente cattolica. Il regime Ortega Murillo è la moglie di Ortega e sua vicepresidente, è sempre più isolato internazionalmente. Anche in America Latina i segnali sono ormai inequivocabili. Ultimo ma non ultimo il Cile di Gabriel Boric. Il neopresidente ha invitato alla cerimonia di insediamento presidenziale dello scorso 11 marzo due intellettuali, Gioconda Belli e Sergio Ramirez, che se fossero in patria sarebbero in galera per le loro posizioni apertamente contrarie al regime. È di pochi giorni fa la notizia che il presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Federico Villegas, ha nominato i tre membri indipendenti del gruppo di esperti in diritti umani sul Nicaragua. In effetti si aspettava questa notizia. Si tratta della creazione di un meccanismo di esperti indipendenti del Consiglio dei diritti umani che investigheranno la violazione dei diritti in Nicaragua e, se possibile, identificheranno anche gli autori. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo i cui esperti investighino i 4 anni passati in Nicaragua, dal 2018, cioè dal momento in cui la repressione dei difensori dei diritti umani, degli intellettuali, degli studenti, dei lavoratori è cominciata. Secondo questo progetto, la ricerca di un canale di comunicazione con il governo ha come obiettivo quello di risolvere aspetti cruciali nell'ambito dei diritti umani, come per esempio la possibilità di aprire un canale umanitario per le persone esiliate, la liberazione di più di 170 prigionieri politici e il risarcimento ai familiari delle vittime della repressione del 2018. È molto probabile però che il regime si rifiuti di collaborare con questo organismo, come del resto ha già fatto con altri similari, va detto. Ma il lavoro degli esperti sarà comunque prezioso per avere una mappa dell'attuale situazione politica e dei diritti umani in Nicaragua. È intervenuta da ultimo anche Michelle Bachelet, alto commissario ONU per i diritti umani ed ex presidente del Cile, che ha chiesto che Ortega liberi i prigionieri politici incarcerati durante le votazioni dello scorso anno. Votazioni in cui, ricordiamo, lo stesso Ortega è stato eletto per un quinto mandato. Situazione in Nicaragua che terremo sotto controllo, così come d'altra parte fa già l'Alleanza Progressista, la famiglia internazionale a cui aderisce il Partito Democratico.
Prima di passare al prossimo argomento, ci sono degli aggiornamenti che ci volevi dare, che volevi dare ai nostri ascoltatori sul caso dell'omicidio del procuratore paraguayano Marcelo Pecci, di cui abbiamo parlato nella prima puntata di Latinoamericana. Che succede?
Allora, vi avevamo promesso aggiornamenti e finalmente è arrivato qualcosa. Nella prima puntata avevamo parlato dell'omicidio del procuratore del Paraguay Marcelo Pecci. Bene, sono stati arrestati 5 sicari. Sono 4 colombiani e un venezuelano e sono stati catturati a Medellin, in Colombia. Ma la storia non finisce certo qui. Sono ancora ignoti i mandanti che vanno ricercati nelle pieghe delle indagini del procuratore. E questa è una storia ancora tutta da scrivere.
Lei è bella, lo so. È passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora.
Voltiamo decisamente pagina. Parliamo di una mostra che è in corso attualmente in questi giorni a Genova, a Palazzo Ducale, su un personaggio molto iconico della storia della cultura latinoamericana e mondiale alla fine, che è Tina Modotti. Lo facciamo in compagnia della direttrice di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci, che è in collegamento con noi. Benvenuta.
Grazie, grazie, bentrovati.
Allora, come diceva Sara, fino al prossimo 9 ottobre, presso la Loggia degli Abati del Palazzo Ducale di Genova, si svolgerà la mostra Tina Modotti, Donne, Messico e Libertà. La mostra analizza gli scatti dal Messico, il paese in cui Tina Modotti si trasferì nel 1923 dopo la sua permanenza negli Stati Uniti. Sono immagini che mostrano la sua militanza politica, sociale ed umana. Due parole, due su Tina Modotti, un'artista poliedrica, una figura di statura mondiale, fotografa tra le più importanti al mondo del secolo scorso e donna dalla vita piena e movimentata. Gli scatti della mostra sono quelli relativi al suo soggiorno messicano, periodo in cui Tina ebbe modo di entrare in contatto con diversi esponenti dell'ala radicale del comunismo messicano, tra cui Vittorio Vidali, un esule italiano, attivo in quel periodo presso varie organizzazioni comuniste del mondo per conto del Comintern, l'Internazionale Comunista. Durante il periodo messicano Tina fu amica e probabilmente anche amante della pittrice Frida Kahlo, tanto da essere scelta come fotografa ufficiale del movimento muralista messicano, in pratica di Orozco e Diego Rivera. Nel dicembre del 29 una sua mostra venne pubblicizzata come la prima mostra fotografica rivoluzionaria in Messico e fu l'apice della sua carriera di fotografa. Nel 1930 lasciò per sempre la macchina fotografica dopo l'espulsione dal Messico e, a parte rarissime eccezioni, non scattò più fotografie nei 12 anni che le rimasero da vivere. Benvenuta anche da parte mia, dottoressa Bertolucci, e grazie per essere a Radio Immagina.
Grazie a voi dell'invito, grazie a voi.
Allora, le chiedo, perché la scelta di Tina Modotti per una grande mostra a Palazzo Ducale?
Ma perché stiamo facendo un'operazione importante sulle donne artiste, in particolare sulle donne fotografe, quindi è dall'inizio dell'anno che ospitiamo mostre che riguardano grandi artisti e proseguiremo ancora, e in questo contesto sicuramente non poteva mancare una figura come Tina, che come hai detto tu è davvero una figura eccezionale, straordinaria, no? Tutta la sua vita, che è stata breve, perché tutte le cose che tu hai detto le ha fatte in una vita brevissima, e la stessa attività di artista avviene in un tempo brevissimo, no? E riesce davvero a fare una piccola grande rivoluzione dalla partenza dall'Italia, perché c'è anche questo legame, no? Dove la sua famiglia è già una famiglia che ha un negozio di fotografi, all'arrivo in America, e poi questa grande parentesi messicana, che all'epoca, forse bisogna ricordarlo, la Città del Messico era considerata nei primi anni 20 la Parigi d'oltreoceano per le grandi propulsioni culturali che c'erano. E Tina cresce lì e diventa una figura straordinaria e strepitosa, per cui era impossibile, pensando a donne fotografe assolutamente moderne e contemporanee, non pensare a lei.
Qual è la modernità di Tina Modotti, tanto che, come diceva Sara, è un'icona anche ai giorni nostri?
Beh, perché lei non è che fa la fotografa, lei è fotografa, e questa è una differenza sostanziale, no? Come diceva Weston, che era un fotografo che per un certo tempo lavorò con lei, cioè lei riesce davvero a allontanarsi dall'immagine, no, lirica, e a farla diventare portatrice di messaggio. È un messaggio quindi sintetico, ma chiaramente percepibile. Faccio un esempio, forse una delle foto che noi tutti abbiamo in mente sua è questa donna straordinaria che porta la bandiera sulla spalla, no? E questa è sia un'immagine, no? Ma è anche un'astrazione. E riesce quindi a rendere concreti dei concetti. Oppure abbiamo in mente quella bellissima del campesino che legge. Anche lì non è solo il momento che fissa, ma è col suo modo di vedere, farlo diventare universale e renderlo politico nella maniera più alta. Ecco perché Tina è così forte.
Allora, grazie dottoressa Bertolucci per essere stata con noi, averci illustrato questa mostra a Genova, Palazzo Ducale. Ha aperto i battenti l'8 aprile, chiuderà il 9 ottobre, c'è tempo per visitarla. Il titolo è Tina Modotti, Donne, Messico e Libertà. Grazie mille.
Grazie a voi.
Messico a nuvole, il tempo passa sull'America. Il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, ho messo in quel nuvole.
E passiamo al prossimo argomento. Presentiamo un libro che ci fa molto piacere presentare, con il suo autore, che è stato sottosegretario agli esteri, è una persona di grande sapienza per le questioni che noi affrontiamo. È Donato Di Santo, benvenuto Di Santo.
Buongiorno.
Allora, il suo libro Italia, America Latina, storia di un'idea di politica estera, edito da Donzelli, già nel titolo dice molto.
Sì.
Concludiamo questa seconda parte parlando di America Latina in relazione all'Italia. Pochi cenni sul libro. Il libro ripercorre 20 anni di storia delle conferenze Italia, America Latina e Caraibi. Ed è un vero e proprio testo sulla politica estera del nostro paese. Ti chiedo, Donato, spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori, che magari non sono avvezzi al tema, che cosa sono le conferenze Italia, America Latina e Caraibi e perché sono così importanti?
Io credo che siano molto importanti perché sono uno strumento che pochissimi paesi europei hanno di politica estera verso un intero continente o subcontinente, se lo si vuole chiamare in modo più preciso, cioè l'America Latina, dal Messico, che geograficamente è Nord America ma è America Latina, passando per i Caraibi fino alla punta sud del continente. Questo strumento, tranne la Spagna, la Spagna e il Portogallo, insomma la penisola iberica, nessun altro paese europeo lo possiede. È un valore aggiunto enorme che è stato inventato e costruito appunto dalla politica italiana, tra l'altro dalla politica in modo bipartisan, perché vi hanno concorso sia le posizioni di centrosinistra ma anche le posizioni di centrodestra, quindi è una politica di Stato, non appartiene a nessun governo specifico, e da 20 anni, ogni 2 anni, si ripropone in modo puntuale, quindi questo ne dà anche il segno di, dà anche un segno di, come dire, di longevità, di profondità, di importanza, e permette a tutti i paesi dell'America Latina e dei Caraibi, quindi a una 30 di paesi del subcontinente americano, di confrontarsi, di venire in Italia, di venire a Roma e di confrontarsi con il governo italiano di turno, col governo che si trovano a incontrare in punto, sulle grandi tematiche del rapporto tra Italia, Europa e America Latina, le problematiche imprenditoriali, commerciali, economiche, quelle culturali, quelle dei rapporti accademici, quelle sociali, dello scambio di buone pratiche appunto nell'ambito delle politiche sociali del continente, dei paesi latinoamericani, pensiamo solo a quanto fatto dai governi di Lula, per fare un esempio, e quelli italiani ed europei, ed è anche una porta appunto al rapporto con l'Europa. Io credo che sia una delle cose più ricche, più belle, più interessanti, anche se perfettibile, pur con molti difetti ovviamente, della politica estera italiana. Ha raggiunto il suo 10° appuntamento l'anno scorso, e quindi ecco, con questo libro ho voluto non soltanto semplicemente raccontare la storia, c'è anche questo, ma anche raccontare i risvolti politici di questa bella vicenda, diciamo così.
Proiettiamoci un po' in avanti. Nell'ultima parte del tuo libro tu metti in evidenza alcune possibili implementazioni della conferenza. A che punto siamo e quali sono secondo te gli sviluppi più interessanti?
Guarda Francesca, su questo punto vorrei fare una piccola premessa, perché per me è di grande importanza, anche di orgoglio personale, perché c'è quell'ultima parte a cui tu fai riferimento in questo libro, cioè una parte sulle proposte future. In effetti in origine non c'era. Perché c'è quell'ultimo capitolo a cui Francesca faceva riferimento? Perché mi permisi di chiedere l'anno scorso, proprio alla vigilia della preparazione del libro, che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sempre seguito, come anche il suo predecessore del resto, le conferenze Italia-America Latina, scrivesse un messaggio, un qualcosa, insomma un saluto ai lettori di questo libro. Non soltanto il Presidente Mattarella ha risposto positivamente, ma invece che essere un semplice messaggio, auguro, eccetera, eccetera, è stato un testo breve ma molto di contenuto e molto sul futuro. A questo punto, come dire, è stato uno sprone, quasi un incitamento a raccogliere questo messaggio del Presidente della Repubblica, che ovviamente è pubblicato all'inizio, in apertura del volume, e di aggiungere un ultimo capitolo, dialogo appunto su questo messaggio del Presidente, dove cerco di indicare alcune idee per il futuro, di come la conferenza Italia-America Latina ed altri strumenti, naturalmente ora stiamo semplificando, poi chi vorrà si leggerà il libro e avrà tutte gli approfondimenti e i dettagli, però di come si possa ulteriormente strutturare e migliorare per il futuro. Alcune di queste proposte sono realizzare per esempio un foro tra le due realtà, quella italiana e quella latinoamericana, che faccia dialogare le due società civili, i movimenti sociali dell'America Latina con movimenti sindacali, movimenti sociali, mondo della cooperazione italiana. Questo sarebbe un impulso grandioso dal mio punto di vista per sviluppare delle collaborazioni e anche una crescita reciproca soggettiva molto importante, conoscendo quello che avviene dall'altra parte. Basta fare un nome e quindi dire nuovo governo cileno, quanto interessante sarebbe poter avere direttamente, non solo leggendo articoli di stampa, un confronto fra la società civile italiana e quella cilena, e così via. Ecco, questo è solo un esempio. cosa porterà, che frutti porterà aver indicato questa ipotesi? Beh, sinceramente, cara Francesca, non lo so, nel senso che purtroppo siamo immersi in una situazione molto, molto grave, drammatica, di guerra, di invasione russa dell'Ucraina, di situazione internazionale molto difficile, dove i soggetti e gli attori di questa situazione complessa giocano anche in America Latina, quindi non è facilissimo fare previsioni, però diciamo così, come si suol dire, il granellino di sabbia per costruire qualcosa che guardi anche al futuro, ho cercato di dare.
Io ti ho seguito un po' nelle varie presentazioni e ho notato che la tua predilezione è andata a università e centri di ricerca. Qual è il lettore tipo che hai immaginato quando scrivevi il tuo libro? Solo accademici e studenti o anche un pubblico più vasto, magari non particolarmente di esperti in America Latina?
Quello che è stata la mia speranza, che era la mia speranza scrivendo questo testo, e che direi in buona parte si è concretizzata nella realtà, anche se si può sempre migliorare, però insomma i primi segni sono positivi, è stato proprio questo, cioè poter raggiungere non tanto gli esperti sono già esperti e non troveranno certo grandi risposte da questo libro, che è un ulteriore elemento che va ad arricchire eventualmente le loro conoscenze, ma soprattutto offrire ai giovani studenti universitari, ai ricercatori di scienze politiche, di storia contemporanea e così via, agli appassionati di questi temi, un racconto di prima mano, ecco, su questo, come dire, posso garantirlo, nel senso che alcune di questi momenti sono stati gestiti o direttamente nel mio ruolo istituzionale, o comunque dove ho potuto avere una voce in capitolo e un intervento diretto nella scelta delle cose da fare, nella decisione delle politiche da impostare, e quindi avere di prima mano delle informazioni, delle documentazioni, delle analisi che poi potranno condividere o meno, come è normale nel mondo dello studio e dell'approfondimento, però perlomeno possono confrontarsi con qualcosa di autentico e di prima mano, e questo era il principale obiettivo. L'altro obiettivo, raggiunto diciamo così solo in parte, anche perché i mesi che stiamo trascorrendo sono quelli che tutti sappiamo, che ovviamente distolgono lo sguardo da alcune cose, l'altro obiettivo era il mondo politico, che è in effetti l'artefice di quanto si è costruito in questi 20 anni nel rapporto Italia-America Latina. Si dovrebbe aggiungere anche la tematica dell'ILA, dell'Istituto Italo-Latinoamericano, che in un'altra stagione politica negli anni 60, il primo centro-sinistra, venne realizzato dagli ideatori di quello strumento in quell'epoca. Bene, il mondo politico dovrebbe essere più consapevole che l'America Latina, i paesi dell'America Latina, con tutte le loro contraddizioni, differenziazioni, qui si potrebbe aprire non mezz'ora ma un lungo tempo di discussione, di approfondimento, però sono, come dice Alain Rouquier, che è un diplomatico e scrittore francese, il nostro estremo occidente. L'estremo occidente dell'Europa è l'America Latina, è quella parte di mondo dove ci sono le idee, i principi, le idee di fondo che hanno costruito, che costruiscono il rapporto dell'Occidente con la democrazia, con la libertà, e pur con mille contraddizioni, e quindi questo tema dovrebbe essere molto più all'ordine del giorno del mondo politico di quanto invece non lo sia. Ecco, spero che nei prossimi mesi si possa approfondire di più, non solo attraverso il mio libro, ma attraverso anche alcune scadenze che avremo di fronte, come le elezioni brasiliane, si possa approfondire di più in termini politici il rapporto tra Italia, Europa e America Latina, e farlo anche avendo come piccola guida o come piccolo così bussola anche questo libro.
Noi rilanciamo la sua proposta ad approfondire questi temi anche attraverso la lettura del suo volume Italia, America Latina, storia di un'idea di politica estera, è edita da Donzelli, l'ha scritto Donato Di Santo, già sottosegretario agli esteri, che salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi, dandoci appuntamento senz'altro a una prossima volta. Grazie Di Santo.
Grazie a voi e grazie agli ascoltatori.
E noi siamo giunti alla fine, Francesca, i nostri saluti a ascoltatrici e ascoltatori, l'appuntamento a una prossima puntata di Latinoamericana. Grazie Francesca.
Grazie a te Sara.
Da Francesca D'Ulisse e Sara Guabello, un saluto a tutti.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone. You.